casa loro, nella dimensione del mondo, magari all'interno di coworking e fab lab, integrando il sapere di artigiani locali e le competenze dei giovani digitalizzati. Il terzo elemento all'interno di questo paragrafo riguarda la narrazione del territorio attraverso strumenti digitali, un'attività sulla quale abbiamo già lavorato in maniera significativa negli anni scorsi, soprattutto attraverso interventi come il mondo di Federico, ai quali immaginiamo di dare una prospettiva a questo punto anche di comunicazione digitale molto più spinta e molto più pronunciata. Sono tutte azioni che dovrebbero favorire una rivoluzione digitale che contribuisce in maniera rilevante allo svecchiamento delle istituzioni culturali e favoriscono una concezione aperta e diffusa del patrimonio che incoraggia la conoscenza e la partecipazione a livello educativo e creativo, che si è aumentato e personalizzato, accresce l'appeal dell'offerta. Sempre all'interno di questo paragrafo trovate il riferimento ad altri interventi, li cito rapidamente rimandando poi un approfondimento anche nelle prossime sedute i contenuti. Mi riferisco alla officina digitale. Secondo noi una città che impara è anche una città attenta, che conosce le proprie origini e sa immaginare un futuro possibile, un luogo in cui si connettono le esperienze con la sperimentazione, un'officina in cui si immaginano e prendono forma le idee più innovative. È in questa visione che si colloca il progetto di valorizzazione del territorio, che prevede un sito principale nell'area di Piano del Conte, che dovrà costituirsi come Hub Future Farm per una nuova generazione di innovatori rurali che, partendo dalle più recenti concezioni, può generare valore per l'intera comunità. Azioni che aiutano a configurare una idea, un modello di comunità di tipo smart, e sulla smart city noi vorremmo innestare anche un nuovo modello di smart rurality, il ritorno alla ruralità come non solo come una sorta di semplice e volontaria adesione, ma come accrescimento di valore e una nuova consapevolezza tecnologica. La seconda linea riguarda una città più sicura, la necessità di mettere in sicurezza i nostri territori attraverso forme di collaborazione e di coinvolgimento con i diversi soggetti sono tra le priorità fondamentali, anche alla luce del riordino delle forze armate, dei corpi di polizia e delle province. Per tali fini il Comune promuoverà la costituzione di partenariati e la sottoscrizione di accordi con la provincia di Potenza e con i comuni e con la costituenda Unione per l'effettuazione in particolare di servizi congiunti di polizia locale durante gli orari serali e notturni. Tale iniziativa consentirà di impiegare nuove dotazioni strumentali, migliorando i dispositivi di supporto della polizia urbana, anche attraverso il ricorso a risorse finanziarie regionali. Una città in movimento declina quelle che sono le scelte fondamentali sulla mobilità e sul collegamento infrastrutturale su gomma e su rotaia, che investirà l'attività amministrativa dei prossimi anni. La sfida della mobilità e delle connessioni rimane uno degli aspetti centrali della nuova programmazione strategica di Avigliano 2020. Il settore della infrastrutturazione viaria, infatti, è quello su cui maggiormente i vincoli imposti dal patto di stabilità e la grave crisi economica del Paese hanno esplicitato i loro effetti, rallentando e talvolta bloccando nello scorso quinquennio buona parte dei programmi di investimento messi in campo e finanziati, a iniziare dal collegamento centro-frazioni fino alla messa in sicurezza delle strade provinciali, in particolare la SP30, sulla quale sono attualmente in corso alcuni primi interventi e in attesa che possa partire quello più complessivo di circa 900.000 euro, e gli altri collegamenti relativi alla SP6 nei tratti Serra Ventaruri-San Nicola e San Nicola-Possidente-Lago Pesole. Permane l'assoluta necessità di intervenire con priorità presso le suddette strade, per cui si avrà cura di ottenere che le corrispondenti risorse trovano conferma nella nuova programmazione comunitaria, pur nella consapevolezza che senza la rimozione degli attuali vincoli imposti dalle norme sul patto di stabilità sarà difficile far ripartire e procedere celermente agli interventi di infrastrutturazione. Per quanto concerne la mobilità su ferro, si proseguirà l'opera già compiuta, visto che importanti risultati sono stati sinora conseguiti con l'ammodernamento e la messa in sicurezza in corso di realizzazione da parte di Trenitalia della tratta Foggia-Potenza e con il programma di investimenti strategici messi in campo dalle FAL sulla stazione di Avigliano, che hanno condotto alla sostituzione del materiale rotabile recentemente immesso in esercizio. Un nuovo piano traffico e di mobilità interna, infine, sarà costituito con i sistemi partecipativi di cui abbiamo parlato in premessa, in modo da rendere il sistema veicolare coerente con gli interventi già avviati per il potenziamento dei parcheggi e dei box auto, di cui sono evidenti i primi risultati. Un altro capitolo viene rivolto alla, noi l'abbiamo definito, una città solidale. Il potenziamento dei servizi alla persona rappresenterà una linea strategica di intervento preferenziale in prosecuzione con l'attività sinora svolta, tenuto conto che nel corso dei recenti anni molto si è investito, tanto che Avigliano è collocata in posizione decisamente avanzata rispetto ad altri territori. L'avvio a regime del distretto sanitario, il completamento dei lavori di Casa della Salute, l'attivazione dell'asilo nido di Avigliano Centro, l'imminente avvio di quello di Sarnelli, la trasformazione e il rilancio della casa di riposo quale struttura di ospitalità per anziani, sono operazioni che descrivono il consolidamento di un'offerta sociosanitaria che, in linea con la programmazione strategica regionale, si orienta verso una forte integrazione tra sociale e sanitario, capace di rafforzare la risposta del territorio alla crescita di una domanda di salute che proviene dalla fascia più debole della realtà aviglianese. Analogamente, in tema di politiche per l'inclusione sociale, saranno rinnovati gli sforzi compiuti nell'affiancare ai programmi regionali di contrasto alla povertà, Cittadinanza Solidale e COPES, con specifici interventi a scala locale. Alcuni sono stati già sperimentati e l'intenzione è di proseguire in questa direzione. Mi riferisco agli STIS, al rimborso dei tributi, al progetto SPRAR, interventi in favore degli LSU e dei lavoratori in mobilità, l'intervento rivolto ai crociar, proseguendo nell'indirizzo assunto nei precedenti anni per la tutela delle fasce deboli, seppur effettuati a discapito di interventi molto più visibili e sicuramente apprezzati dalla comunità, quali interventi sulle manutenzioni stradali e sul decoro urbano. Inoltre si intende proseguire nella sperimentazione avviata in collaborazione con la Caritas diocesana per la costituzione degli orti sociali, e vengono enucleate una serie di azioni, tutte da sviluppare, che riguardano interventi anche sull'accesso all'abitazione e quindi alla definizione di canoni concordati. La precarizzazione del lavoro, l'innalzamento dell'età media della popolazione, la difficoltà dei giovani a rendersi indipendenti e a uscire dalle famiglie di origine fanno sì che soggetti solvibili che non rientrano nei limiti di reddito previsti dall'edilizia sociale si trovino senza neppure i mezzi adeguati per accedere alla casa di proprietà e quindi incontrino difficoltà nel trovare un alloggio adatto alle proprie possibilità economiche. Si tratta nella gran parte dei casi di giovani coppie, di anziani, di single, di vedovi o di separati, i quali non riescono a trovare un'abitazione il cui canone non incida pesantemente sul reddito familiare. Di contro, sul territorio comunale vi sono molti appartamenti inutilizzati, che i proprietari preferiscono non concedere in locazione per comprensibile diffidenza nei confronti dei conduttori. L'amministrazione intende tenacemente sostenere i soggetti in difficoltà e promuovere l'individuazione di soluzioni per soddisfare tali esigenze, favorendo un incontro tra domanda e offerta nel settore della locazione tra privati. A tal fine saranno studiati interventi articolati basati su un sistema di aiuti e agevolazioni anche fiscali, diversificati in grado di rispondere alle esigenze dell'inquilino, ma anche di fornire garanzie che tutelino il locatore anche mediante la costituzione di un apposito fondo di garanzia. L'obiettivo sarà quello di incentivare la stipula di contratti a canone agevolato e di aiutare i cittadini più bisognosi a trovare facilmente una sistemazione adeguata alle proprie necessità, con costi proporzionali in relazione alle possibilità del momento. Una città a colori individua le politiche rivolte soprattutto alla famiglia e, diciamo, ai più giovani. Sarà assicurata la promozione e il sostegno del servizio nido familiare, il cosiddetto Tagesmutter, mamma di giorno, offerto secondo una tipologia flessibile e caratterizzato dalla diffusione e capitalizzazione sul territorio, anche in aree rurali e non densamente abitate, sostenibile per l'ente, dati i limitati costi di investimento e di gestione notevolmente inferiori a quelli tradizionali. Tale servizio, sebbene conveniente, è rispondente alle esigenze delle famiglie perché caratterizzato da una flessibilità molto elevata. Le politiche ambientali e di riqualificazione, di sostegno, sono state inserite all'interno del paragrafo che riguarda una città vivibile. Le politiche di rigore finanziario e di contenimento della spesa pubblica hanno effetti ormai evidenti anche sulla capacità degli enti locali di fronteggiare forme di degrado urbano e di decadimento del patrimonio pubblico che sono ormai al limite della sopportabilità, influenzando negativamente non solo il livello di qualità della vita percepita dai cittadini, ma arrivando ad essere prossime ad assumere un carattere emergenziale, prioritario e indifferibile rispetto ad altre emergenze. Gli interventi nel settore fanno parte di un programma complessivo da finanziare, come accennavo prima, con risorse di carattere straordinario, legate all'accensione di mutui, sia alla alienazione di patrimonio, ovvero utilizzando strumenti nuovi finalizzati a tale fine, come nel caso di specie può rappresentare la tassazione di scopo. Il mancato avvio del piano strutturale metropolitano di Potenza imporrà una rivisitazione generale della strategia che, avendo animato quel percorso per il quale erano state avviate le procedure per l'approvazione all'interno di questo Consiglio del piano più in generale, oggi vengono in qualche modo sostituite e modificate, intanto accelerando le procedure per il conferimento di un incarico relativo alla redazione del regolamento urbanistico che diventerà strategico per la rivisitazione complessiva anche del piano di recupero e della redazione di altri strumenti analoghi, soprattutto nelle frazioni, e attraverso la definizione di un programma di rigenerazione urbana anche limitata a singoli comparti e coerente con azioni di investimento pubblici significativi, quali ad esempio gli interventi per la costruzione della Casa della Salute. Accanto a tali azioni si ritiene di doverne implementare altre che favoriscano un riordino complessivo della disciplina urbanistica, da cui possono derivare vantaggi significativi per i cittadini e per l'ente, che possiamo descrivere in maniera sintetica attraverso un programma di ricognizione e di valorizzazione attiva del patrimonio comunale. In questo caso il primo passo da compiere consiste nel collegare alla consistenza dei beni già costituita nei precedenti anni la descrizione del loro stato manutentivo, i dati di consistenza costruttiva e le informazioni relative all'uso e alla gestione degli immobili. Azioni di riqualificazione, recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. Il paesaggio costruito si identifica spesso con la storia delle stratificazioni, delle modifiche, delle aggiunte e delle sottrazioni di manufatti. Oggi la necessità di ridurre i consumi energetici e di costruire in modo sostenibile ha portato a riscoprire antiche modalità di intervento da utilizzare in un approccio bioclimatico, condizionato anche dal particolare modo in cui si sviluppa il turismo moderno, sempre più orientato alla ricerca di esperienze compatibili con la natura e l'ambiente. L'idea è di avviare e sostenere processi di riqualificazione, recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente a fini abitativi e ricettivi, rispettosi dei caratteri tipologici del luogo, attenti ai valori ambientali e paesaggistici, nella consapevolezza che l'attrattività di un territorio e la qualità del paesaggio urbano e rurale sono aspetti fondamentali per la vita delle popolazioni e per l'impulso economico che sono in grado di favorire. Sempre all'interno di questo paragrafo abbiamo immaginato la realizzazione di percorsi attrezzati e molto sentiti, spese nei pressi di scalinate pubbliche più utilizzate, l'esigenza di apporre strutture e linee di copertura lungo tratti dei centri storici. Si fa riferimento alla necessità e al recupero, oltre che al ripristino, delle antiche fontane, un'azione che in qualche modo dovrà collegarsi anche alla disponibilità di risorse, e rispetto all'attività edilizia più in generale si intende promuovere la pubblicizzazione di bandi per la selezione di interventi da parte di soggetti privati e di imprese finalizzati all'attuazione di interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, di adeguamento di unità abitative da destinare ad abitazione privata o ad albergo diffuso. Parte dell'iniziativa, oltre alla Regione Basilicata per il necessario sostegno economico coerente con le politiche abitative di recupero del patrimonio edilizio, sarà l'azienda per l'edilizia residenziale, l'ATER, con cui potranno condividersi preventivamente i programmi, specie nella porzione specificamente rivolta alle fasce più deboli. Il progetto di recupero del patrimonio edilizio richiederà tuttavia il coinvolgimento di maestranze qualificate, l'aggiornamento delle competenze da parte delle imprese edili e il recupero di antichi mestieri legati molto spesso proprio al recupero edilizio, quali muratori, carpentieri e scalpellini. Al riguardo potrebbe ipotizzarsi di attuare una riconversione dell'attuale centro pilota, che potrà facilmente divenire un centro per l'aggiornamento e la qualificazione degli addetti ai lavori e il luogo di formazione per le nuove generazioni attraverso la realizzazione di attività sperimentali e dimostrative di laboratorio cantiere, riproponendo le antiche tipologie edilizie e utilizzando tecniche costruttive e materiali tradizionali ed ecocompatibili. Sempre all'interno di questo paragrafo